Nell'Epistola agli Ebrei leggiamo al capitolo 9, versetto 27, che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ci sono cose nella nostra esistenza, nella nostra vita, che ci disturbano, e le cose che ci disturbano maggiormente sono quelle delle quali parliamo meno. C'è un famoso detto, non credo che sia italiano, ma credo che venga da oltreoceano, dagli Stati Uniti, che dice che la morte e le tasse non si possono evitare. E questa associazione delle tasse alla morte la dice lunga riguardo al fatto che sono due cose che gli uomini odiano considerare: pagare le tasse e pensare di morire sono due degli argomenti meno felici su questa terra. Io vorrei aggiungere una terza cosa inevitabile e probabilmente perfino più inevitabile delle tasse e della morte. Questo è il giudizio che ciascuno di noi dovrà al quale ciascuno di noi dovrà sottoporsi al cospetto di Dio. Certo, quanto alle tasse, tutti i mezzi legali e non molte volte vengono impiegati per evitare di pagarle. Quanto alla morte, per allontanare gli effetti esteriori della morte, oggi c'è l'industria della chirurgia plastica ed estetica. E per allontanare l'idea del giudizio, gli uomini cercano di eliminare la presenza e la concezione di un Dio creatore, di un Dio personale, di un Dio morale. O c'è un altro modo, si teorizza e si parla dell'apertura infinita e onnicomprensiva della grazia. Oh, il Dio è un Dio di grazia, il Dio un giorno perdonerà tutti quanti. Dio è un Dio che darà agli uomini una seconda possibilità. Parlate con i testimoni di Geova, che cercano di persuadervi a credere alla loro dottrina. O anche ai mormoni, che cercano di convincervi che loro dicono la verità e che davvero il loro profeta Joseph Smith ha ricevuto rivelazioni divine. A un certo punto vi diranno che se non credete su questa terra ci sarà un giorno in cui Dio vi offrirà una seconda possibilità, e quindi dopo la morte ci sarà comunque la possibilità di ravvedersi. Chiedete al cattolicesimo romano e vi dirà che anche gli uomini più malvagi, basta che sono stati fatti oggetto e sono stati sottoposti ai sacramenti, magari passeranno migliaia di anni nel purgatorio, ma alla fine saranno salvati. Ora, questi sono solo miseri rimedi che cercano di evitare le cose che sono più spiacevoli, il pensiero del giudizio. Questi rimedi attenuano il senso del disturbo, possono allontanare in qualche modo l'idea dell'orrore di dover essere esaminati da Dio e di comparire nudi e scoperti dinanzi al Creatore di ogni cosa. Però non eliminano il problema. La morte è una certezza. La morte è una certezza. sì, è una certezza, ci saranno soltanto pochi esseri umani, relativamente pochi, che non moriranno, quelli che saranno vivi nel giorno in cui Cristo ritornerà, ma se pensiamo a tutti quelli che dall'inizio della creazione del mondo fino ad ora sono vissuti e vivranno fino al ritorno di Cristo, possiamo dire che la morte è una certezza per la gran parte degli uomini. La morte è una certezza, ma ancora più certa della morte è il giudizio. Questa sera riprendiamo la nostra serie sulla escatologia e quindi questa sera comincerò soltanto a parlare della dottrina del giudizio finale e poi ci rimarrà di coprire l'argomento del cielo e dell'inferno e del cielo, che con l'aiuto del Signore cercherò di coprire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Che cos'è il giudizio finale? È buono ed è opportuno che cominciamo con una definizione, anche se è piuttosto lunga, ma vi chiedo di fare attenzione e ascoltare. Il giudizio finale è un evento della fine dei tempi che accompagna il ritorno di Cristo, la risurrezione dei corpi e la conclusione del tempo attuale della storia umana. Questa è la prima parte di questa definizione. È un evento della fine dei tempi che accompagna il ritorno di Cristo, la risurrezione dei corpi, la conclusione del tempo attuale della storia umana. È un evento che non è distaccato dal ritorno di Cristo. Ci sono molti cristiani e insegnanti che affermano che Gesù ritornerà, dopo ci sarà un certo periodo più o meno lungo, una tribolazione, prima saranno rapiti i credenti e ci sarà un giudizio nel cielo e giudizi sulla terra e poi ritornerà e ci sarà un altro giudizio, si distinguono vari tipi di giudizi, ma la Scrittura non ci autorizza a pensare che ci sono tanti giudizi. Ogni volta che la parola del Signore parla del giudizio, noi abbiamo la precisa impressione che si riferisce a un giorno in particolare, a un evento in particolare. Quando il Signore ritornerà, Egli ritornerà per giudicare i vivi e per giudicare i morti. Quindi ritorno di Cristo, risurrezione e giudizio sono eventi che non sono diluiti nel tempo, ma che accadranno quando il Signore ritornerà. È un evento della fine dei tempi che accompagna il ritorno di Cristo, la risurrezione dei corpi e la conclusione del tempo attuale della storia umana, in cui le opere di tutti gli esseri razionali saranno messe al vaglio. Tutte le opere di tutti gli esseri razionali saranno messe al vaglio affinché ne sia rivelata la loro vera natura. Sì, ecco, questo è il giudizio. Le opere degli uomini saranno esaminate una ad una dall'occhio di Dio per rivelare la vera natura. Perché? Da che cosa sono procedute certe cose fatte e per quale scopo sono state compiute? E, continuo con la mia definizione, questo giudizio si concluderà con la pubblica condanna degli empi e con la manifestazione pubblica della giustizia degli eletti, che saranno ricompensati per tutto ciò che mediante la grazia di Dio hanno compiuto nel corso della loro vita terrena. Questo giudizio si concluderà con due verdetti soltanto, due soli sono i verdetti possibili, o la condanna eterna o la gloria eterna. E gli empi saranno condannati all'infamia eterna e alla eterna sofferenza, e i santi, gli eletti di Dio, i giustificati, i giusti, saranno ricompensati di ciò che mediante la grazia di Dio hanno compiuto nel corso della loro vita terrena. E quindi il giudizio si concluderà anche con l'assegnazione di vari gradi di gloria che spetteranno a quelli che hanno amato e servito il Signore. Ora, vedete, questa dottrina del giudizio è una dottrina importante nella Scrittura. Molte volte noi trascorriamo il tempo delle nostre investigazioni, dei nostri pensieri, le nostre letture e purtroppo a volte anche la predicazione di molti pastori su argomenti che sono secondari e poco rilevanti. Ma vedete, questa dottrina che ci sarà un giudizio in cui le opere degli uomini saranno giudicate, valutate, è qualcosa di estremamente importante e primario nella Scrittura. Se pensate che questa dottrina del giudizio è una necessità filosofica della stessa natura di Dio. Dio è un essere morale e non è possibile che al cospetto di un essere morale e onnipotente ci sia la possibilità, ci sia l'eventualità che una cattiva azione, che un peccato risulti impunito. Quando Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine, a sua somiglianza, e gli diede delle parole. Una di queste parole era: nel giorno in cui tu mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, tu morirai. C'è un giudizio che incombe su colui che trasgredisce la mia legge e l'ordine che io ho costituito. La dottrina del giudizio è una necessità filosofica, cioè è naturale considerando chi è il Dio della Bibbia, ma è anche una rivelazione così chiara nella Scrittura. Pensate che perfino ai tempi del patriarca Abramo, Dio veniva chiamato, veniva definito dallo stesso Abramo, vi ricordate quando Dio gli rivela che avrebbe distrutto Sodoma e Gomorra, Abramo replica: non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio, non sia mai il giudice di tutta la terra, non farà forse giustizia? Insomma, Abramo considerava che la natura santa e giusta di Dio gli impediva in senso assoluto di compiere un'azione ingiusta e che Dio, per definizione stessa, è il giudice di tutta la terra, colui che valuta, che considera, che pondera, che discrimina, che decide sulla condizione, sulla vera natura delle opere degli uomini. E se pensiamo alla rivelazione dei profeti, pensiamo ai libri profetici, pensiamo a Isaia, pensiamo a Geremia, pensiamo a Ezechiele, pensiamo agli altri profeti, come continuamente questi uomini ispirati dallo Spirito Santo ci hanno parlato di Dio come colui che viene per giudicare il suo popolo, per giudicare le nazioni. Questa mattina nella Domenicale qualcuno faceva riferimento al fatto che quando il suo popolo Israele peccava, Dio mandava una nazione per esercitare su Israele il suo giudizio. Ma quella nazione stessa, empia, strumento del giudizio di Dio, dopo veniva giudicata da un'altra nazione, e quell'altra nazione da un'altra nazione, e quell'altra nazione da un'altra nazione, e quell'altra nazione da un'altra nazione. E questi giudizi sono una catena che a un certo punto portano all'ultimo, al definitivo, al completo, al pieno giudizio di Dio. Israele viene giudicata da Dio tramite l'Assiria. L'Assiria viene conquistata e giudicata da Dio dalla da Babilonia. Babilonia viene conquistata e giudicata da Dio dall'impero dei Medi e dei Persiani, e questo conquistato dall'impero della Grecia, la Grecia dai Romani, e c'è un giudizio finale anche sull'impero romano, e poi c'è un giudizio finale su tutti quanti gli uomini. Quindi questa dottrina del giudizio è una dottrina importante, centrale. Pensate a quante volte noi leggiamo e ne fa riferimento il nostro Signore Gesù Cristo. Pensiamo al grande capitolo 25 del Vangelo di Matteo, dove si parla del giudizio in senso più ampio fin dall'inizio. Pietro dice che il giudizio di Dio ha da cominciare con la sua stessa casa. Vi ricordate che nell'epistola agli Ebrei, al capitolo 6, dove vengono menzionate un certo numero di dottrine fondamentali, definite l'insegnamento elementare intorno a Cristo, e lo scrittore agli Ebrei, l'Apostolo Paolo, dice: lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore, non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento, dalle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Nella Chiesa apostolica il giudizio eterno era una delle dottrine accuratamente e chiaramente insegnate, che facevano parte delle prime cose che i bambini imparavano, che gli adulti, i catecumeni che si avvicinavano alla Chiesa imparavano a conoscere. E vi ricorderete, quanti di voi hanno un trascorso nel cattolicesimo romano, a un certo punto della messa si recitava il credo, e il credo a un certo punto dice: credo che egli ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Infatti questo documento molto antico dei primi secoli della Chiesa cristiana afferma delle verità fondamentali intorno a Dio Padre, intorno a Dio Figlio, intorno allo Spirito Santo, e parlando di Cristo, una delle cose che riguarda il ritorno di Cristo, la risurrezione dei morti o della carne, e il suo ritorno per giudicare i vivi e i morti. E se consideriamo le grandi confessioni di fede evangeliche, tutte quante menzionano il giudizio di Dio e poi il cielo e l'inferno. E questa è una dottrina che ultimamente è stata attaccata. Vorrei suggerire a voi genitori, ma a ciascuno di noi, di leggere, riflettere, meditare sulle domande 38, 39, 40, 41 del Catechismo Minore di Westminster, che parlano della sorte degli empi, della sorte dei giusti dopo la morte, e del giudizio e del paradiso e dell'inferno. Ora, dobbiamo distinguere quando parliamo di giudizio il fatto che prima di tutto noi nella parola di Dio leggiamo di tanti giudizi e di un giudizio. Dall'inizio della storia della rivelazione Dio si è rivelato come il giudice di tutte le creature nel giardino d'Eden, e ancora nel resto della storia biblica Dio esercita il giudizio su tutta la terra ai tempi di Noè. Dio giudica Sodoma, Gomorra, le città delle pianure. Dio giudica l'Egitto e così via. E questi giudizi, queste tremende manifestazioni dell'ira di Dio, cosa significano? Significano semplicemente che sono queste semplicemente delle anticipazioni, delle anticipazioni, qualcosa che viene prima, una caparra, possiamo chiamarla, di un giudizio più grande, più profondo e definitivo che avverrà nell'ultimo giorno. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, ci mostra che la condizione dei pagani, che l'abbondanza del peccato nella società pagana, della quale i Romani erano parte, era l'evidenza del giudizio di Dio su di loro. Se leggiamo in Romani al capitolo 1, leggiamo che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E poi parla di peccati ai quali i pagani si sono abbandonati e continuamente ripete: benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami e Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Cosa ci indica, cosa ci insegna l'iniquità, l'abbondanza dell'iniquità, del peccato, dell'omosessualità, della immoralità in qualunque campo, della superbia, della vanagloria, della mancanza perfino dei basilari affetti naturali, della slealtà, eccetera. Cosa ci insegna tutto questo riguardo agli uomini? Che cos'è un uomo che si comporta così? È un uomo che è stato abbandonato da Dio. È un uomo che è già stato condannato da Dio, che è stato già giudicato da Dio. E le nazioni pagane e l'abbondanza del peccato intorno a noi cosa ci insegna? Ci insegna che Dio progressivamente sta aumentando la misura del suo giudizio e che questo mondo sta correndo verso la chiusura conclusiva dei conti con Dio. L'Apostolo Paolo ci ricorda che l'aumento dell'iniquità è un segno del giudizio. E oltre a ciò abbiamo la promessa di un giudizio finale e anche la sua piena rivelazione. Noi non sappiamo tutto intorno al giudizio. Ci si possono porre tante domande intorno a quando avverrà, come avverrà, durerà un giorno, durerà 1000 anni... Come Dio porterà avanti questo giudizio. Però in essenza, fratelli, quello che la Scrittura ci dice intorno al giudizio è sufficiente perché ci sia abbastanza per noi, per ciascuno di noi, da tremare e da temere. Ed è sufficiente la rivelazione che noi abbiamo. In particolare abbiamo una grande rivelazione nel capitolo 20, alla conclusione del capitolo 20 dell'Apocalisse, che certamente considereremo. E inoltre osserviamo che la predicazione evangelica e direi anche la predicazione evangelistica, è una predicazione che non trascura mai di affermare in termini chiari e molte volte anche crudi la realtà del giudizio. Di Giovanni il Battista è detto che egli venne per predicare il Vangelo. E di Giovanni il Battista che predicava il Vangelo è detto, leggiamo dal versetto 7 del capitolo 3 di Matteo: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Vedete che c'è un riferimento chiaro al giudizio. E fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno di portargli i calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E che cos'è questo fuoco? Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile, quindi il fuoco e il giudizio. Egli annunciava Cristo, agente della salvezza e agente del giudizio. E pensiamo a come Cristo Gesù ha parlato di se stesso. Pensate a quante volte egli ha utilizzato l'espressione nel giorno del giudizio. Matteo, capitolo 10, al versetto 15, Gesù parla del fatto che ci saranno alcuni che non riceveranno i predicatori del Vangelo. E parlando della missione, istruendo i dodici nella loro missione, dice che loro, se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Cosa comprendiamo da questo? Che il giudizio che si è abbattuto su Sodoma e Gomorra non era un giudizio definitivo, conclusivo. Che Sodoma e Gomorra, sebbene sono state giudicate, devono ancora essere definitivamente giudicate. E nel giorno del giudizio, la sorte di quelli che rigettano il messaggio evangelico sarà più grave della sorte di Sodoma e Gomorra. E noi non possiamo nemmeno immaginare questo cosa significa. Ricordatevi come furono distrutte Sodoma e Gomorra. La distruzione di Sodoma e Gomorra fu improvvisa, inattesa, tremenda e definitiva. Inattesa, improvvisa, quella città vivevano nei loro peccati, facevano i loro comodi, e a un certo punto, senza preavviso, di notte, il Dio venne con un fuoco dal cielo che distrusse definitivamente quella città. Definitivamente, Sodoma e Gomorra non furono mai più riedificate. Eppure il Signore Gesù dice che c'è un giudizio ancora più grave per Sodoma e Gomorra, che quello era solo passeggero, un'anticipazione, che Sodoma e Gomorra ancora aspettano di essere giudicate, e chi rigetta il Vangelo sarà giudicato ancora peggio rispetto a quelle città, in modo più improvviso, in modo più grande, in modo più cruento, in modo ancora più definitivo. Pensiamo ad altri passi della Scrittura che parlano delle stesse cose. Il Signore Gesù molte volte ripete la medesima espressione: nel giorno del giudizio, nel giorno del giudizio. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Il giorno del giudizio. In Matteo 25:31 il Signore Gesù descrive la scena del giorno del giudizio. Egli dice: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli e prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, egli separerà le pecore gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E questa è certamente un'immagine tremenda. Il Figlio dell'uomo, Cristo, verrà con la potente compagnia degli angeli, verrà non come è venuto 2000 anni fa, come un piccolo bambino indifeso, ma verrà nella gloria. Verrà non in una forma che può essere fraintesa, verrà a sedersi sul suo trono glorioso. Verrà non soltanto per parlare e per fare del bene a ogni creatura, verrà per eseguire i giudizi di Dio. Gesù una volta ha detto che di non essere venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo, ma in quel giorno verrà per condannare il mondo. Egli verrà, e queste sono delle immagini, delle figure utilizzate da Cristo nel suo insegnamento. E se andiamo avanti nella Scrittura, osserviamo che gli apostoli parlarono sempre del giudizio. Non prendo i passi delle epistole, lo faremo a tempo debito ed esamineremo partitamente questa dottrina nelle epistole paoline in particolare e anche nelle altre epistole generali, ma pensiamo soltanto agli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 42, è l'Apostolo Pietro che sta parlando a Cornelio e gli dice che ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che Gesù è colui che è stato scelto, che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Gesù è il Salvatore. Per mezzo di Lui c'è salvezza, per mezzo di Lui c'è grazia, c'è perdono, c'è vita. Ma Egli è stato colui che è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. E l'Apostolo Paolo, predicando ad Atene, ai grandi filosofi dell'Areopago di Atene, egli dice così, parlando di Cristo, annunciando Cristo, Atti 17, versetto 31, Dio ha fissato un giorno, e noi non sappiamo qual è questo giorno, ma Dio lo ha fissato. E non possiamo né spostarlo in avanti né indietro, ma c'è un giorno fissato in cui ciascuno di noi, ascoltate ragazzi, ascoltate ciascuno di noi che è qui presente, si dovrà presentare dinanzi al giudizio di Dio. Dio ha fissato un giorno, e quando gli appuntamenti sono fissati da Dio, si compiranno. Noi diciamo le cose, poi cambiamo idea. I fidanzati si promettono eterna fedeltà e dopo un mese si lasciano. Ma Dio, quando fissa un appuntamento, quell'appuntamento ci sarà. Dio ci sarà e ci sarete anche voi, piccoli e grandi. Dio ha fissato un giorno, dice l'Apostolo Paolo, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. E ancora, un ultimo riferimento, nel libro degli Atti, al capitolo 24, il versetto 25, qui c'è Paolo che sta predicando a Felice. Certo, Paolo, e questo è un uomo potente, è un uomo ricco ed è anche un uomo che ha il potere di liberare Paolo. Paolo dovrebbe parlare in modo da acquistarsi il suo favore, Paolo dovrebbe parlare in modo da dilettare Felice. Ma Paolo è un predicatore fedele del Vangelo. Di che cosa parla Paolo? Una volta che ha l'opportunità di parlare a questo governatore romano, egli, siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, la prima volta che aveva l'occasione di parlare con quest'uomo, la prima volta in cui aveva l'occasione di annunciare il Vangelo, egli parlava di giustizia, egli parlava di temperanza, egli parlava del giudizio futuro. Felice, ricordati che le tue azioni devono essere giuste, in conformità alla legge di Dio, e devi imparare la temperanza, trattenere le tue passioni peccaminose, perché c'è in vista un giudizio che verrà compiuto da Dio tramite Gesù Cristo, al quale anche tu dovrai presentarti. Non pensare che il tuo denaro, che il tuo potere, che la tua gloria terrena in quel giorno ti gioveranno. C'è un giudizio dinanzi al quale dovrai stare, c'è un giudice che è più grande di te. Tu sei qui adesso per giudicare me, ci sarà un giorno un giudice che giudicherà te. Paolo parlava del giudizio futuro e Felice, e ne parlò in modo che Felice si spaventò. Vedete, i sentimenti che devono sorgere nel cuore degli uomini quando ascoltano la predicazione fedele della parola di Dio non solo sono quelli della pace e della gioia, ma anche quelli della paura. Felice si spaventò e replicò quello che dicono molti quando sentono parlare di queste cose. Per ora, per piacere, vattene, né quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Quindi, che cosa dobbiamo dire in tutto questo? E ho concluso per questa sera, applicherò velocemente queste prime verità e principi che vi ho espresso. Prima di tutto dobbiamo considerare che la negazione del giudizio finale, o anche la semplice attitudine di trascuratezza nel parlare o nel pensare a questa grande dottrina e a questo grande evento, è una negazione stessa della persona di Dio. È la negazione stessa ed è la marginalizzazione dell'essere divino. Escludere il giudizio significa escludere il Dio della Bibbia. Non dare importanza a questa dottrina significa non dare importanza al Dio della Bibbia, perché il Dio creatore è il Dio che ordina e giudica. Noi molte volte facciamo diversamente, noi facciamo le cose, diamo le regole e poi noi siamo i primi ad infrangerle e non ci preoccupiamo neanche degli altri che le infrangono. Ma Dio non è così. Sarebbe la negazione della sua stessa deità. Dio è Dio, egli fa le cose, dà le regole e poi controlla che come sono osservate. Sapete, una delle cose, chiunque tra di voi ha un po' di esperienza nella amministrazione, no? Anche di una semplice azienda o di una piccola economia familiare. Non basta stabilire delle regole, poi bisogna controllare che le cose vadano in un certo modo. E se non c'è il controllo, non c'è l'ubbidienza. Pensate a cosa è successo l'anno scorso quando è stata introdotta la famosa questione della patente a punti. Per un paio di mesi sembrava che si vivesse in una sorta di nazione diversa da quella che noi abbiamo sempre conosciuta. Gli incidenti sono diminuiti, le macchine giravano a velocità molto più ridotta e così via. A un anno di distanza le cose sono tornate come prima. Perché? Una delle ragioni è il fatto che i controlli si è scoperto che non sono così capillari come si supponeva prima. Se volete avere la certezza dell'ubbidienza, dovete controllare costantemente. E ricordatevi, questo giudizio servirà a questo. Dio controlla costantemente e alla fine esaminerà. Comprendiamo quindi l'importanza dal punto di vista della stessa essenza di Dio del giudizio. Se non c'è il giudizio, non c'è il Dio della Bibbia. Ma comprendiamo anche l'importanza esistenziale di questa dottrina. È una di quelle che, se è trascurata, se è dimenticata, se non è accettata, mina, distrugge le fondamenta stesse del cristianesimo e mette in pericolo la vita stessa su questa terra. La vita su questa terra. Questo era il mio ragionamento quando, nell'età tra 14 e 20 anni, avevo abbandonato in qualche modo l'idea di Dio. Pensavo in me stesso, se Dio non esiste, o se Dio non è il Dio della Bibbia, per quale ragione io dovrei comportarmi bene? Per quale ragione dovrei ubbidire ai miei genitori? Per quale ragione io non dovrei uccidere il mio prossimo? Per quale ragione non dovrei commettere adulterio? Per quale ragione non dovrei rubare? Se Dio non c'è, se noi deriviamo da una specie di scimmia, se Dio non è il nostro creatore, per quale ragione non dovremmo mai fare in modo di guadagnare il potere in questo mondo e calpestare il nostro prossimo. Per quale ragione ci dovrebbero essere delle leggi che tutelano i più deboli? I deboli sono una palla al piede della società. Distruggiamoli tutti, come faceva Hitler. Per quale ragione Hitler voleva distruggere e ha distrutto tante persone che erano malate, portatori di handicap, handicappati? Il ragionamento era: se l'uomo si è evoluto, se vogliamo avere una razza migliore, dobbiamo distruggere tutte queste seconde scelte. Se non c'è un Dio creatore, non c'è un Dio giudice al quale dovremmo rendere conto di noi stessi, la più grande virtù è la furbizia. Farla franca, fare quello che ci pare, riuscendo a farla franca. Ma le cose non stanno così. Se eliminiamo la dottrina del giudizio, questo mondo, anche dal punto di vista esistenziale, della stessa esistenza umana, della vita associata, diventa un inferno. E comprendiamo anche che solo chi riceve, comprendiamo anche che ci sono delle evidenze schiaccianti del giudizio di Dio sull'umanità già sotto i nostri occhi. L'estrema corruzione della nostra generazione. Come possiamo comprendere come mai ogni giorno sentiamo efferatezze sempre maggiori? C'è una sola spiegazione. Dio progressivamente si sta allontanando e si è allontanato dagli uomini che si compiacciono nell'iniquità e tornerà per giudicare il mondo. Se noi non abbiamo questa visione della vita, noi non possiamo comprendere il mondo. Saremo sempre confusi in questa terra, ci sembrerà di andare ora da una parte e ora dall'altra, non capiremo la vita intorno a noi, cercheremo la spiegazione ora in un sistema filosofico, ora in un altro, ora in una religione orientale, ora in un'altra. Ma credetemi, l'unica spiegazione del mondo e della vita coerente, razionale, credibile, è quella che la scrittura, la Bibbia dà. E parlo a voi giovani che vi fate delle domande profonde. L'unica spiegazione del mondo e della vita credibile è quello che la Bibbia dà. La presenza del male, il giudizio di Dio e il ritorno di Cristo per mettere a posto tutte le cose. E poi lasciate che vi dica altre due cose brevemente. Comprendiamo dallo studio della dottrina del giudizio perché siamo così riluttanti ad esaminare noi stessi e a condannarci. Cosa succede, fratelli? Siate onesti. Molte volte alla fine di un culto, quando la parola Amen del pastore è stata pronunciata dopo l'ultima preghiera, rimanete qualche istante pensierosi, riflettete alle cose che avete detto, che sono state dette, che avete udito, e dopo un po' magari prendete anche qualche risoluzione a aggiustare questa cosa, quest'altra cosa, o anche ad esaminare la vostra vita alla luce delle cose dette. Ma poi tornate a casa, la solita routine ricomincia, vi dimenticate o trascurate di esaminare a fondo il vostro cuore. Perché? Perché? Per quale ragione siamo così riluttanti ad ammettere la nostra colpa? Avete mai visto, ragazzi, quando ero piccolo, quando ero giovanotto, io c'era una famosa serie, quelli che hanno più di 30 anni se ne ricorderanno, Happy Days, forse la stanno rifacendo per televisione, uno dei personaggi di Happy Days era Fonzi, e Fonzi era il precisino della situazione, quello che non sbagliava mai, e ricordo di una puntata, non so se l'hanno rifatta questa, in cui avrebbe dovuto ammettere di avere sbagliato. E in questa puntata a un certo punto Fonzi faceva oz, e non riusciva ad andare oltre la S e la B. E noi molte volte siamo un po' migliori di Fonzi, diciamo ho sbagliato, a volte arriviamo anche alla T, ma quanto è difficile, lo dico a mia stessa vergogna, fratelli, andare molte volte dalla nostra moglie o dai nostri figli o da vostro marito, sorelle, o dal vostro datore di lavoro o dai vostri amici e dire: senti, ho sbagliato con te, mi sono comportato male, il peccato che è in me, la mia responsabilità, ti chiedo, perdonami e prega insieme a me affinché io possa cambiare, il mio carattere possa essere diverso. Lo odio questo mio carattere. Quanto è difficile. Ma perché? Perché siamo così riluttanti a pronunciare questo giudizio di piena condanna nei nostri confronti? È la nostra carne. Ed è la stessa ragione per la quale molte persone cancellano il Dio creatore e eliminano il giudizio. È lo stesso principio, solo un po' più grande. Lo stesso principio che ti trattiene dal ammettere la tua colpa e dire con piena onestà ho sbagliato, è lo stesso principio dei filosofi che teorizzano l'assenza di Dio, o anche dei teologi che affermano l'universale salvezza di tutto l'essere umano, l'inesistenza dell'inferno, eccetera. Lo stesso principio. La nostra carne, il nostro peccato. Adamo si nascondeva. E così facciamo anche noi. Adamo si nascondeva per evitare il giudizio di Dio, e noi non vogliamo giudicare noi stessi dinanzi a Dio. E quando ci accorgiamo di non essere capaci di mantenere gli standard divini, allora abbassiamo gli standard e diciamo: vabbè, ma in fondo il Signore chiede cose troppo difficili, accontentiamoci un po' di meno. No. Noi saremo giudicati dinanzi alla legge di Dio, saremo giudicati, le nostre opere saranno valutate nelle loro intenzioni e nei loro scopi. E perciò, fratelli, adesso io in queste settimane parleremo del giudizio, questa è soltanto un'introduzione, lo esamineremo, vedremo i passi biblici che ne parlano e lo rivelano. Cerchiamo di pregare, cerchiamo di concentrarci a pensare non a cose secondarie, discussioni del tipo: ma gli angeli che giudicheremo, o noi li giudicheremo, pensiamo a cose primarie, e pensiamo a una cosa soprattutto, che ciascuno di noi si dovrà presentare dinanzi a Dio per rendere conto di se stesso. Pensiamoci, mentre in questi giorni di caldo, di vacanza, per quanto mi riguarda, di riposo, di lavoro, ognuno di noi, tornando a casa o uscendo da casa per lavorare o andando al mare, ricordiamoci che le nostre parole sono registrate nei libri di Dio e che i nostri pensieri sono conosciuti a Dio e che le nostre azioni, anche quando nessuno ti vede, sono visti da Dio, e che di ogni parola oziosa gli uomini avranno detta dovranno rendere conto dinanzi a Dio. Ogni mezza verità, ogni menzogna, che il Signore ci aiuti. Chiniamo il capo.